Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Buongiorno amici e amiche che ci ascoltate, siamo in onda con una nuova puntata di Focus, il programma di approfondimento e attualità di Radio Blu e Tu. Oggi non perdo molto tempo per presentarvi l'argomento di oggi che andiamo ad affrontare come al solito con la voce di tanti autorevoli ospiti che sono qui in studio con noi e anche in collegamento telefonico. Oggi parliamo di emergenza siccità, di crisi della risorsa idrica e lo facciamo insieme a Rosanna Cavazzini.
Grazie, buongiorno, grazie a te come sempre, i nostri ospiti e chi ci ascolta.
E lo facciamo insieme, come vi dicevo, ai nostri autorevoli ospiti che oggi sono Carlo Salvano, presidente provinciale di Coldiretti Rovigo. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Lo facciamo insieme all'ingegnere Giancarlo Mantovani, direttore generale del consorzio di bonifica Adige-Po. Buongiorno ingegnere.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
E in collegamento telefonico abbiamo il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli. Buongiorno sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi, soprattutto per essere insieme ad autorevoli ospiti che hai in quest'oggi.
Buongiorno sindaco, grazie. E passo subito la parola a Rosanna Cavazzini che ci inquadra l'argomento di oggi e cominciamo la nostra discussione, perché di cose da dire ce ne sono tante. Prego Rosanna.
Allora, intanto voglio dire subito che noi siamo di fronte, ovviamente è ovvio, da una grande emergenza che sta da molti giorni sui giornali. Ho visto che recentemente è stato un incontro e che le strutture, i rappresentanti dell'agricoltura ma anche i sindaci, gli amministratori hanno chiesto un commissario per il Delta del Po e tra l'altro hanno anche detto che è ora di fare degli interventi strutturali, parlando di bacini, di contenitori, perché insomma noi non siamo in grado di contenere le piogge e di avere un programma di acque in maniera, diciamo, a lunga durata, quindi qualcosa che vada anche oltre l'emergenza, perché di emergenze ne avremo sempre. Secondo gli scienziati questa sarà l'estate più fresca dei prossimi 10 anni. Adesso speriamo che si sbaglino, ma anche se fosse così è evidente che bisogna cominciare a pensare seriamente a qualcosa che vada oltre l'emergenza e che cominci ad essere programmazione. Allora io mi sono letto un libretto che è uscito da poco tempo, pochi giorni, proprio in piena emergenza, scritto da un vero esperto nazionale, però quindi abbiamo locali che sono di pari grado sicuramente, che è Erasmo D'Angelis, che è stato un personaggio importante. Il governo Letta, che è durato pochissimo, aveva puntato su di lui come sottosegretario proprio per questo problema delle reti idropotabili, cioè di creare una programmazione nazionale. È durato poco e quindi non ha potuto far nulla. Lui è un grande esperto, lavora soprattutto in Toscana e nell'Italia centrale. Qualcuno lo ha chiamato il libro delle acque, comunque certamente un esperto nazionale di tutto rispetto. Lui ha fatto questo libretto, l'ha chiamata Acque d'Italia, e vi consiglio di leggerlo perché vi capirete che noi siamo il paese del paradosso. Cioè sì, c'è un'emergenza, però abbiamo anche tanta acqua. Nonostante il problema della siccità, che non è colpa della natura ma è colpa dell'uomo, come tutti ben sappiamo, abbiamo anche tanta acqua e abbiamo, non sappiamo usarla. E quello che dice D'Angelis in sostanza è che non abbiamo una politica da tantissimi anni che investa sulla rete delle reti, che è proprio la rete idrica, la rete idropotabile nel suo complesso, fiumi, approvvigionamento, distribuzione e tutto il resto. Che cosa dice in sostanza? Ve lo riassumo. Paese del paradosso perché abbiamo 526, abbiamo gli invasi, ma noi sappiamo usare e teniamo anche male, 526 grandi dighe e 20.000 piccoli invasi, e con questi raccogliamo soltanto l'11% circa delle acque piovane. Vuol dire che mentre 50 anni fa ne raccoglievamo più del 15%, vuol dire che siamo andati indietro. Perché? Perché non abbiamo saputo mantenere e tenere a livello giusto questi sistemi che già esistono. Quindi non bisogna solo implementarli, bisognerebbe anche intanto utilizzarli meglio. Perché di acqua ne piove molto in Italia, mi sono preso giù un po' di dati sempre da questo libretto. Nonostante la siccità abbiamo piogge medie l'anno per 302 miliardi di metri cubi d'acqua, quindi prenderne l'11% o prenderne il 50% farebbe veramente la differenza, e saperlo immagazzinare e usare meglio in tutti i settori. In più noi siamo il paese d'Europa che ha più corsi d'acqua, abbiamo 7.596 corsi d'acqua, di cui 1.242 sono fiumi. Ci sarà certamente un problema di cambiamento climatico, però questi li abbiamo. Abbiamo 342 laghi. Allora, per quale motivo, se abbiamo acqua piovana, abbiamo questi invasi, abbiamo questi fiumi, non riusciamo ad avere un intervento serio che ci impedisca di ogni anno di avere l'allarme? Io ho fatto la giornalista tanti anni fa e mi ricordo che andavo in provincia e il problema del Cuneo Salino si presentava regolarmente. Sempre più grave, ogni volta i polesani spiegavano che c'era un problema a monte, che bisognava curare meglio come si preleva l'acqua a tutte le regioni che sono sul Po, e ogni volta si davano delle ricette e venivano regolarmente non ascoltate o ci si fermava agli interventi di emergenza. Quindi questo è un problema serio. Siamo, dice D'Angelis, non lo dico io, ricchi di acqua ma poverissimi di infrastrutture idriche, e manca una politica nazionale, manca un controllo, un'autorità di controllo nazionale, manca una politica nazionale. Praticamente gli investimenti, poi sentiremo gli esperti, in Italia sono fermi dagli anni 60. Progressivamente i governi hanno smesso di investire soldi su questo settore, e poi è arrivata l'ultima botta quando nel 1996 si è promossa la legge Galli e tutto il settore idropotabile è stato demandato per essere finanziato alla tariffa. Voi capite che la tariffa alla fine serve per tenere in piedi il sistema, di soldi da mettere da parte per intervenire se ne sono sempre meno e sono solo per tamponare i guai. Quindi è evidente che questo è un settore senza risorse. Non so se sia vero, ma dicono che anche questo piano nazionale tanto decantato sia un piano che non prevede risorse in questo settore. Speriamo che questa emergenza li induca a investire. Però se il Covid insegna qualcosa sulla sanità, ci insegna che non è così semplice. I governi si sono contraddistinti poco per questo investimento. Abbiamo 600.000 chilometri di rete idrica che perde, questo lo sapete, in questi giorni ce l'hanno detto, perde molto. Anche questa è una cosa che sappiamo da una vita, perché ripeto, io intervistavo presidenti di acquedotto ancora negli anni 80 e dicevano perde il 42-50%. Adesso pare sia il 42% in media nazionale. E quello che resta, cosa succede? Quello che resta va insomma molto all'agricoltura, il 51%, ma quello che mi ha stupito di più è che il 25% di acqua potabile viene usato negli usi industriali. Cioè noi siamo un paese che adopera per gli usi industriali, per lavare i piazzali, lavare le macchine dell'industria, gli impianti industriali, per la lavorazione industriale, adopera acqua potabile. E contemporaneamente abbiamo 9 miliardi di metri cubi di acqua che esce dai depuratori, che è acqua che potrebbe essere utilizzata per questo e anche in parte per l'agricoltura, adesso poi sentiremo come, che viene letteralmente buttata a mare, non è utilizzata, quindi sprechiamo risorse. Allora, più che di crisi idrica, tenendo ferma che l'emergenza esiste e che bisogna affrontarla, e poi sentiremo come si affronta o come si chiede di affrontarla dal Polesine, c'è certamente bisogno di una politica di investimenti, di infrastrutture e di programmazione generale in questo settore. Quindi, come ti diceva quel giovane signore della Caritas, il giovane responsabile della Caritas nella puntata precedente a questa, politica, noi ti chiamiamo in causa. Io mi fermo qua e adesso sento dai nostri ospiti autorevoli se questo quadro che io ho presamente tratto da questo libro, che continuo a consigliarvi di leggervi e che parla di andare oltre l'emergenza, sia anche un quadro che rispecchia la loro esperienza e quello che loro sentono da vicino.
Chi vuole ingegner Mantovani?
Ecco, bene. Sì, ho ascoltato con attenzione quello che ha appena detto Rosana Cavazzini e vorrei fare un attimo di puntualizzazione. Allora, oggi abbiamo in Po una portata di 215 metri cubi al secondo, quando sappiamo che la portata media del fiume dovrebbe essere almeno 1500. Il limite di crisi per il Po è stato stabilito dall'autorità di bacino in 450, quindi oggi siamo esattamente alla metà. Da 0 a 450 sotto il limite, e questo ci comporta tutta una serie di gravi conseguenze. In questi anni qualcosa è stato fatto per gradi. Siamo partiti molti anni fa, quando i primi anni del cuneo salino, quindi il 2003, si è cominciato ad interloquire con l'autorità di bacino chiedendo a chi è a monte di tenersi meno acqua, ai laghi di rilasciare qualcosa, di fare un'irrigazione meno idroesigente, in modo tale che l'acqua del fiume almeno in parte arrivi a valle per lenire le problematiche del delta. Nel 2003 non siamo mai arrivati a questi livelli così bassi del Po, abbiamo raggiunto 10 giorni fa 150 metri cubi al secondo, la minima storica, meno del 2003 e meno del 2006. Quindi in questi anni abbiamo interloquito per cercare di fare una sorta di condivisione. Questo però non è stato sufficiente e non è stato accettato, perché poi è difficile dire a chi ha il lupo e l'agnello, ricordiamoci.
Sì, famoso, sì.
Esatto, quindi siamo andati al passaggio successivo, abbiamo pensato di essere resilienti al problema. C'è un problema, non abbiamo le risorse per affrontarlo, quindi dobbiamo adattarci al problema. E l'adattamento cos'è stato? L'adattamento è stato realizzare degli invasi nel territorio del Delta del Po. Abbiamo l'Oasi di Camello, per esempio, che invasa circa 400.000 metri cubi d'acqua. Oggi stiamo dando acqua a risaie con i volumi che abbiamo invasato in Oasi di Camello. Stiamo realizzando un bacino a Volta Vaccari da 1 milione di metri cubi di acqua dolce. I lavori non sono finiti perché la ditta è fallita, c'è stato un ricorso, quindi lungaggini burocratiche ci hanno portato a quel livello. Ma un'altra cosa stiamo facendo. Abbiamo, quando c'è stata la prima bisaglia del problema, abbiamo invasato l'inverosimile centinaia di migliaia di metri cubi nella rete di scolo, in modo tale da garantire un'irrigazione di soccorso e prendere l'acqua dalla rete di scolo ed immetterla nelle infrastrutture irrigue. E questo ci ha dato un lungo margine, perché negli ultimi 15-20 giorni siamo riusciti a non risolvere tutti i problemi, ma siamo riusciti a dar da bere a qualcuno in questo modo, certo. Poi c'è stata anche la fase di realizzazione di barriere antisale, come no? Il problema del cuneo salino non è un problema di oggi, è un problema degli anni 50. Quindi dagli anni 50 il cuneo salino risaliva di 2-3 km. Negli anni 70-80 l'abbiamo visto a 10 km. Nel 2006 e quest'anno l'abbiamo visto a 34 km dalla foce, ben oltre il taglio di Po, per chi conosce il Delta del Po. Quindi è evidente che il problema c'era. Quindi abbiamo realizzato delle barriere antisale. Fatte come? Erano delle barriere antisale che dovevano garantire il transito dei pesci e il transito delle barche, quindi non si riusciva a chiudere completamente il fiume. Quindi sono state dimensionate come? Dicendo qual è la portata minima del Po? 450 metri cubi. Quindi sono state dimensionate avendo in testa la portata minima del Po, che in qualche maniera attraverso il varco navigabile riusciva a ricacciare l'acqua salata. 450, ho detto, oggi siamo a 200, la settimana scorsa 150. Questo rende trasparenti quelle strutture realizzate e progettate negli anni 80 con i dati statistici che avevamo allora. Quindi la soluzione che stiamo proponendo oggi è fare in modo che venga finanziato intanto un progetto che veda la realizzazione di una struttura innovativa alla foce del Po di Pila, una sorta di mini Mose che trattenga l'acqua dal Po di Pila nei momenti di crisi, un minimo di rigurgito in modo tale da farla transitare negli altri rami. L'esempio è un esempio banale, ma rende molto l'idea. Quando diamo da bere al giardino con una gomma, se facciamo dei fori sui fianchi della gomma e mettiamo il pollice davanti alla canna, cosa succede? Vediamo gli zampilli sui fianchi. Ecco, il concetto è esattamente: mettiamo un tappo davanti, cioè nei periodi di crisi, in modo tale da alimentare.
Adesso lo fermo perché sennò non siamo più.
I corsi.
Ma lei sostiene in sostanza che ci sono provvedimenti in loco che possono aiutare. Però
assolutamente.
Quello che
sì.
Dicevo io, che ci vuole una programmazione nazionale, penso che sia d'accordo.
Assolutamente.
Senza
non c'è
soldi.
Dubbio.
Che cosa sta succedendo invece dal punto di vista della Coldiretti? Mi dica.
Sotto il profilo agricolo sicuramente
avete dei progetti anche voi, anche per gli invasi? C'è un progetto nazionale, una proposta per nuovi invasi che è ferma da anni, se non mi sbaglio.
Bravissima, da anni purtroppo stiamo sollecitando la politica, come diceva giustamente prima Rosanna, a essere parte attiva in questo percorso, perché anche se le infrastrutture irrigue, passatemi il termine, non sono elettoralmente visibili, sono però fondamentali per la prospettiva di qualsiasi società civile. Tu parlavi prima di pandemia, abbiamo visto come l'agricoltura e la sanità fossero i due settori che hanno tenuto in piedi il paese durante un periodo così duro. Adesso vediamo ancora come l'agricoltura sia esposta purtroppo non solo ai cambiamenti climatici, ma sia altrettanto importante a fronte di una situazione internazionale altrettanto pesante, dalla guerra in Ucraina alla siccità, a quello che sta succedendo anche nelle altre parti del mondo. E di come sia un settore che magari negli anni 80 era stato svilito e abbandonato a se stesso, e lo dico anche senza esagerare, pur essendo figlio di quegli anni, adesso deve riscattarsi e riottenere quel valore, quella preminenza anche da parte delle istituzioni nel fare in modo che il paese abbia a disposizione del cibo, e non soltanto delle derrate agricole, ma del cibo indispensabile per la propria popolazione. E non si fa agricoltura senza acqua. Quindi questo è l'altro tema. Insieme all'Associazione Nazionale delle Bonifiche, da tempo stiamo sostenendo questa esigenza di creare un'infrastruttura irrigua lungo tutto il bacino padano, perché ovviamente il problema non è soltanto del Polesine. Il Polesine ha avuto una lezione importantissima 70 anni fa e ne ha fatto tesoro con l'alluvione del 1951. Adesso abbiamo una lezione che è estesa a tutto il bacino padano e dobbiamo fare in modo che sia una storia che non si ripeta, ma che possa essere uno stimolo per tutti, dal Piemonte, Valle d'Aosta compresa, fino alla Laguna di Venezia, per fare in modo che queste situazioni non si ripetano in questo modo. Perché l'agricoltura oggi sta passando da un lato il problema del cuneo salino, che riguarda soprattutto le aziende del Delta, e ormai da quasi oltre 20 giorni ci sono intere aziende senza acqua, e con i 35 gradi che ci sono continuamente dal mese di maggio ad oggi, vi lascio immaginare costi culturali e aziende che si sono esposte finanziariamente e che probabilmente non avranno alcun ritorno economico del proprio lavoro. E dall'altro, laddove invece l'acqua è a disposizione grazie anche al prezioso lavoro di tutti i funzionari, di tutti gli addetti dei consorzi di bonifica, gli agricoltori stanno purtroppo pagando un prezzo salato a causa dei costi di carburanti, del caro gasolio in particolare, perché se vogliamo fare ormai qualsiasi agricoltura, ci siamo trovati a irrigare a marzo il grano, che è una cosa che generalmente non viene mai irrigata, tradizionalmente chiamata coltura non irrigua, eppure quest'anno la siccità, ecco, io ci tengo ad evidenziarla, non nasce nel maggio 22 o nel giugno 22, ma nasce già dall'autunno 21, quando ci siamo trovati in terreni aridi a seminare un grano sperando che piovesse. La pioggia per fortuna dopo è arrivata, ma era talmente poca che la parte sotterranea è stata dovuta essere rimpinguata con irrigazioni di soccorso già a marzo. Questo ci fa capire come purtroppo stia diventando sempre più difficile e stia diventando sempre più oneroso fare agricoltura. Quindi quando leggiamo purtroppo che i prezzi agricoli subiranno dei rincari, che, e qui lo dico in maniera altrettanto chiara, non è l'agricoltore che purtroppo fa il prezzo 99 volte su 100,
lo sappiamo bene,
ma è un mercato distorto che stiamo cercando di raddrizzare anche con interventi di carattere normativo, ma purtroppo i costi stanno salendo e quindi questo in qualche modo deve essere riflesso su quello che è poi il costo al quintale o il costo al chilo dei prodotti agricoli.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Sentiamo che cosa dice un amministratore locale. Adesso sentiamo il sindaco di Porto Tolle, come lo vede? Sei ancora in linea? Se ci sente?
Sì. No, ho ascoltato con attenzione, perché comunque sia Carlo che Giancarlo all'alto della loro professionalità, ma credo che abbiano fatto un quadro molto preciso e molto attento. Io guardo, tra l'altro, vi posso dire che proprio questa mattina ho inviato in regione che ho firmato lo stato di crisi, perché come diceva Carlo proprio pochi secondi fa, insomma, le nostre agricolture in questo momento qua stanno vivendo una situazione drammatica, 20 giorni dove non si riesce a irrigare, ci sono delle culture completamente sparse, penso soprattutto ai meloni, alle angurie, a determinate coltivazioni, senza poi il pericolo che venga buttato il riso, che tra l'altro è una cultura d'eccellenza anche territoriale per il CT o altre culture di cui ha detto benissimo prima il presidente di Codiretti. È chiaro che la situazione è drammatica perché soprattutto, lo dicevo proprio la settimana scorsa, che ho avuto la fortuna di poter parlare anche in commissione della direzione ambiente a Bruxelles, di fare un intervento dove effettivamente l'istituzionalità è diventata la norma. Io credo che in questi 4 anni che sono sindaco, cioè, ormai ho vissuto praticamente dal Baia all'Acqua Granda, agli uragani che del 2019, del 2020, ad arrivare alla siccità, credo che io le ho vissute tutte ormai, che chiaramente a volte ti senti anche disarmato, perché chiaramente i cittadini aspettano a volte delle risposte che faticano anche ad arrivare.
Ecco, questo, scusi se la interrompo sindaco, ma quello che si diceva prima, cioè che questa politica nazionale non investe in questo settore in maniera previdente, cioè magari insegue le emergenze, e io le auguro che le diano tutte le risposte per le emergenze e per i danni che sta subendo, però ci vuole poi...
Mi stavo collegando con quello che esatto. Ha detto lei, perché guarda, io in questi anni, io 20 anni che faccio amministrazione, posso dire che a livello governativo manca sicuramente un piano, ma mancano diverse situazioni, manca un piano energetico ad esempio, come manca un piano sull'utilizzo effettivamente dell'acqua. Prima l'ingegnere raccontava del progetto che abbiamo sulla foce del Po di Venezia, e che effettivamente è anni che ne parliamo, è anche un investimento importante, ma è chiaro che bisogna investire poi per poter salvaguardare un comparto intero, perché comunque alla fine, ripeto, l'istituzionalità è diventata la norma, il cuneo salino ormai negli ultimi 20 anni è più volte che si ripropone, così come la portata del Po che si è abbassata, ma penso anche alle nostre lagune, la sofferenza che hanno con la mancanza della vegetazione, oppure l'acqua bianca derivata dalla forte salinità in virtù della mancanza delle piogge, l'innalzamento del calore del mare e il fatto stesso che nel mare Adriatico ci sono dei pesci che una volta era impensabile trovare nelle nostre zone, e la perdita di quelli autoctoni che erano, insomma, che facevano parte della nostra tradizione. Credo che questi cambiamenti, queste mutazioni siano agli occhi di tutti, anche di chi non è scientificamente preparato. Dopo, per quanto riguarda l'acqua potabile, posso dire che Acque Venete, che comunque è una partecipata di tutti i comuni, dalla Bassa Padovana a quelli pulesani, sta cercando anche un piano di investimenti importante per quanto riguarda sicuramente lo spreco, per quanto riguarda le situazioni che magari in alcune zone hanno la necessità di cambiare. Tra l'altro abbiamo salvato l'acqua potabile in queste 2 settimane grazie al generatore montato dalla centrale di Ponte Molio, che ha permesso comunque, se non altro, di mantenere l'acqua potabile, altrimenti saremmo anche senza acqua potabile qualche anno fa, di questi tempi, ecco, avremmo anche questo problema. Quindi giustamente non si deve fare una rincorsa, ma si deve fare un piano strategico, comunque mettere a tavola e trovare quelle soluzioni, anche grazie a degli investimenti che magari lo scostamento di bilancio, grazie alle risorse del PNR, se non possono essere investiti direttamente, ma possono essere fondamentali. C'è una misura per l'asta del fiume del PNRR che riguarda 360 milioni, che riguarda le 4 regioni principali, spero che possa essere d'aiuto per comunque, ripeto, portare delle progettazioni che effettivamente abbiano anche un senso.
Speriamo che le regioni vadano d'accordo, ecco, non si faccia una concorrenza. Elisa?
Allora, io volevo fare una domanda al presidente di Coldiretti, perché l'acqua, la pioggia la si aspettava, l'altra notte è arrivata, però è arrivata con la grandine, e questo ha aggiunto un problema ad un problema, quindi di emergenza in emergenza, come si diceva prima con il sindaco. Qual è la situazione attuale nella zona del Delta del Po dopo il maltempo della notte scorsa?
Che si sono registrati pesanti danni, perché purtroppo quando ci sono queste alte temperature per così tanto tempo, l'estremizzazione degli eventi atmosferici, possiamo dirlo, è quasi prevedibile, quindi ogni volta che c'è una nuvola in arrivo bisogna farsi un po' qualche scongiuro o qualche segno della croce, perché molto probabilmente sarà pesante. Toccata a noi l'altra sera, toccata alla Padovana qualche sera prima, quindi adesso ogni perturbazione che è in arrivo, come quella che c'è anche prevista per questa serata, correggimi Giancarlo, c'è sicuramente molta preoccupazione. Sono state colpite una fascia che va da Rosolina, Tolle, Caveniere. Anche il centro sperimentale di Veneto Agricoltura purtroppo è stato colpito pesantemente da questo evento, quindi questo ci fa capire come sia ancora più difficile, perché oltre al danno, tra virgolette, di non avere acqua disponibile dal cielo, quando arriva sotto forma di ghiaccio è piuttosto cattiva, ecco, in questo senso. Su questo lato sicuramente si dovrà aprire un fronte che da tanto tempo anche noi come Coldiretti Rovigo stiamo evidenziando, che è quel tema della copertura del rischio in agricoltura, che è un tema, passati in termini secondari, ma per noi invece è assolutamente fondamentale, perché purtroppo è ancora uno strumento, quello dell'assicurazione dei raccolti, che non ha la diffusione che dovrebbe avere. L'Unione Europea, con la nuova politica agricola comunitaria, dovrebbe introdurre uno strumento di carattere obbligatorio o comunque molto sostenuto finanziariamente, proprio per evitare questo tipo di situazioni e dare un attimo di stabilità e di prospettiva alle aziende agricole. Quindi questi sono dei temi che avremo davanti sempre di più, in maniera sempre più frequente, e sulla quale dovremo purtroppo fare anche i conti a livello di carattere sociale, perché mi permetto di evidenziare che quando manca una produzione agricola o viene colpito un settore, non è soltanto un problema delle aziende agricole in senso stretto, ma di tutta una filiera agroalimentare che arriva fino alla grande o media distribuzione, che non ha un prodotto disponibile da lavorare, da trasformare, da trasportare, da confezionare, e quindi certo, con una perdita di valore che si traduce in una perdita di prodotto interno lordo per tutto quanto un territorio e un paese.
Sostanzialmente colpisce la vita, poche esatto, parole, insomma, perché viviamo di questo e poi colpisce anche in generale tutte le forme di vita, perché noi beviamo là, pensiamo per noi, ma poi in realtà l'intero sistema di viventi che ha bisogno di acqua, e quindi viene danneggiato. Io penso alle chiusure delle fontane, poveretti gli uccelli dove andranno a bere, quelli che vivono nelle città, e mi riferisco a quello, io sono una che pensa anche a queste piccole cose. Devo dire che la cosa che mi dà più fastidio è che in questo ambaradan nazionale, perché è nazionale, non dimentichiamo che noi viviamo questa realtà al nord e ci colpisce perché il nord, ma il sud è messo ancora da sempre in questa condizione e non hanno mai fatto quasi nulla per questa, l'hanno lasciata considerata una cosa endemica. Mi dà fastidio vedere che ci siano ancora delle persone che pensano che il problema si risolva criminalizzando gli utenti dalla parte del rubinetto, insomma, dicendogli abbiate dei comportamenti più responsabili. Noi potremmo anche adottare tutti i comportamenti responsabili, ma non è limitandosi a non tirare lo sciacquone che si risolve un problema di questo genere. E poi mi dà molto fastidio, anche lo dico qua, approfitto che sono in radio, vedere delle pubblicità in televisive, come quella di una nota sistema di supermercati, che fanno vedere ancora oggi che si possono fare gli scherzi o gavettoni per allegrare una mattinata di sole in un paese a base di palloncini riempiti d'acqua. Ecco, questo non mi sembra educativo da nessun punto di vista, soprattutto mi sembra aiutare a considerare l'acqua un mezzo di cui si può fare spreco. Allora qualcun altro dovrebbe cambiare atteggiamento, compresi i media che bombardano i cittadini ma non di indicazioni, ma non vanno mai al nocciolo del problema, che è quello che stanno affrontando invece i nostri ospiti.
E ingegnere, io so che lei non ha la sfera di cristallo, però glielo voglio proprio chiedere, che cosa ci dobbiamo aspettare da oggi al futuro a breve termine, che cosa succede?
Beh, gli esperti, i veri esperti, sono quelli che studiano l'evolversi dei cambiamenti climatici. Se andiamo a guardare le statistiche, abbiamo visto 20 acque grandi negli ultimi 20 anni, quando nel secolo scorso ce n'erano state 10, quindi aspettiamoci che l'aumento dell'intensità di pioggia sia tale, piogge sempre più rarefatte, quindi lunghi periodi di siccità. Questo non ci deve spaventare, questo ci deve spronare a trovare soluzioni, e le soluzioni le stiamo proponendo, le stiamo trovando. Le varie soluzioni sono quelle di fare tanti piccoli invasi aziendali, invasi interaziendali, in modo tale da garantire almeno 20 giorni di irrigazione alle aziende agricole, invasare l'acqua, come dicevo prima, i canali, fare invasi un po' più complessi. Ricordando un'altra cosa, che il problema di questa siccità non è solamente un problema dell'agricoltura, il problema della siccità è un problema ambientale di carattere generale, perché se andiamo a vedere i rami terminali del Po e guardiamo destra e sinistra, vediamo fasce di 20, 100, 200 metri dove l'acqua salata si è infiltrata nella falda e ha diserbato praticamente queste fasce. Quindi diventa un problema ambientale, ma non solo. Diventa un problema anche paesaggistico. L'acqua passa attraverso alcune delle nostre città che sono abituati a vedere questi canali pieni d'acqua. Se non deriviamo acqua irrigua non potremo più vedere questo, ma anche un problema ecologico, cioè se i nostri canali non riusciamo a riempirli di acqua dolce, tutto l'ecoambiente che vive, gli anfibi, ma le specie riparie, ma gli uccelli e tutto quello che c'è lì, è evidente che cambierà. In meglio, in peggio, non lo so, cambierà qualcosa rispetto a quello che siamo abituati a vederlo, ma comunque se non troviamo soluzioni intelligenti vuol dire che abbiamo fallito. Le idee le abbiamo, l'unico nostro problema è riuscire a trovare il finanziamento per concretizzare i progetti e poi concretizzare le idee.
Dovete trovare l'ascolto. Sentiamo il sindaco di Portotollo in chiusura. Elisa.
Sindaco, lei da questo punto di vista, insomma, che cosa ci può dire?
Ma guarda, io sono un po' in linea con ciò che è stato detto fino a questo momento. Noi stiamo spingendo tantissimo dal punto di vista politico, amministrativo, comunque per trovare quelle risorse che possano poi naturalmente andare incontro alle esigenze dei progettuali, come diceva prima Andrea Mantovani. È chiaro che le porte le stiamo bussando tutte, dall'Europa al nostro governo, alla regione, a tutti gli enti interessati, che possono comunque sostanzialmente riuscire a dare delle indicazioni. Ripeto, torno all'inizio dell'intervento, allacciandomi al cappello di apertura. Oltre ai soldi per i progetti serve ovviamente quel tavolo e che istituzioni, perché insomma i governi sono passati in questi 20-25 anni, e devo dire che un piano strategico per l'acqua, un piano strategico per l'energia, un piano strategico per tutte quelle esigenze fondamentali che poi ci ripercuotono comunque sul cittadino, sulla nostra vita sociale, sulla nostra vita economica, credo che sia fondamentale. Ecco l'appello che stiamo facendo a tutte le istituzioni, incontri ne abbiamo fatti tantissimi, ricordo anche poco tempo fa, venuto giù proprio con il consorzio di bonifica, anche la commissione agricoltura del Senato, ma ripeto, sono stato felice, sono state le porte, le stiamo bussando tutte e speriamo che di venire ascoltati. Ecco, questa sostanzialmente credo che sia l'azione principale che riguarda anche noi amministratori, di là di ricorrere alle emergenze e di riuscire ad essere ascoltati per avere una programmazione chiara e precisa.
Grazie sindaco, prego Rosanna.
Ah guarda, io ormai ho pochissime cose da dire perché siamo in chiusura, posso soltanto dire che qui si è confermato che manca una politica nazionale, che ci sono le idee, che i tecnici hanno le soluzioni e hanno le proposte, che sono da anni che le propongono, ma se non hai una politica nazionale seria, sì, investiamo sulle reti ferroviarie, sulle reti di vario genere, sull'alta velocità, su internet, sulla fibra, ma non investiamo su questo che è invece un settore vitale, vitale da tanti punti di vista, quindi anche noi nel nostro piccolo speriamo che ci sia la politica, come la politica, come ha detto l'altra volta il nostro amico carissimo, invocando un intervento serio. Ho i miei dubbi, però bisogna sperare.
Naturalmente noi speriamo. Un'ultima cosa che voglio chiedere al volo all'ingegner Mantovani, da adesso in poi come cittadini noi ci dobbiamo preoccupare di fronte ai lunghi periodi di siccità, nel senso gli esperti dicono che stiamo andando incontro alla desertificazione, voglio dire anche del nostro territorio, noi come cittadini insomma qual è il nostro livello di preoccupazione di fronte al fatto che non abbiamo visto nevicare durante l'inverno e non abbiamo visto piogge come dire, di una certa consistenza durante la primavera o sul finire dell'inverno, qual è il nostro atteggiamento di fronte a tutto questo secondo lei da esperto?
Sì, ci dobbiamo preoccupare da un punto di vista costruttivo, perché se è vero che andremo verso un inaridimento del territorio, guardiamo a Israele e cerchiamo di copiare tutto quello che di buono in Israele stanno facendo. Le attività, anche loro fanno agricoltura, un'agricoltura di precisione, certo dovremmo ripensare ad alcuni aspetti, ma bisogna sederci e ragionarci sulle cose. Questa è una estremizzazione, perché c'è la possibilità di fare anche grandi invasi. Per garantire al Po 200 metri cubi al secondo per 20 giorni serve un insieme di invasi di 350 milioni di metri cubi, è un numero grande, ma sono 7-8 dighe di dimensioni non eccezionali, ubicate nei punti giusti, quindi serve una preoccupiamoci che qualcuno pensi a programmare. Ecco, la nostra preoccupazione è spingere qualcuno a pensare al problema e programmare, perché se non facciamo questo perderemo il territorio da un punto di vista della poca acqua, perché non sarà più coltivabile, lo perderemo anche dal punto di vista della troppa acqua, perché se non c'è la sicurezza idraulica chi investe in questo territorio?
Certo. Rosanna, siamo arrivati alla fine, direi che il nostro tempo è esaurito purtroppo, e quindi io saluto tutti i miei ospiti e li ringrazio di aver portato il loro contributo. E comincio dal sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli, che è in collegamento telefonico. Grazie sindaco, alla prossima, in bocca al lupo.
Grazie a voi, è sempre un piacere, naturalmente è sempre a disposizione, grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno ascoltato e spero che possano anche fare proselitismo di questi problemi qua, perché serve comunque parlare di questi temi, serve veramente molto parlare.
E noi facciamo la nostra parte, grazie sindaco ancora una volta, ringrazio il presidente provinciale di Coldiretti Carlo Salvan, ringrazio l'ingegner Giancarlo Mantovani, direttore del consorzio di bonifica di Gepò, grazie Rosanna per il tuo contributo, come sempre illuminante. Grazie amici e amiche di Radio Blu e Tu, restate con noi, alla prossima.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.